Mr. Punk Rocker.
Quando si parla di Cantuzzi non mi può venire in mente musicalmente la Pantera Rosa, non c'entra una cippa, lo so, però grande colonna sonora. Prego.
Dunque, rimaniamo nel campo vampire. Un'altra famosa vampira del fumetto è Zora la Vampira, che come successo e come popolarità viene subito dopo Iacula, 13 anni di onorata carriera, 235 albi, 100 ristampe, 12 speciali, quindi superata di poco da Iacula. Viene primo numero 1972, scritta da Robino Ventura e disegnata da Birago Balsamo. La vicenda prende spunto dal Dracula di Bram Stoker alla fine dell'Ottocento, siamo sempre dell'Ottocento. Si chiama Pabst di cognome, Zora ha un cognome e anche un padre. Il professor Pabst trova la tomba di Dracula, porta la bara con dentro Dracula a Londra. Pabst già è diviso tra la moglie e la bellissima figlia Zora, infatti la spia dal buco della serratura quando si spoglia. Zora dal canto suo è adolescente insofferente dei vincoli morali della sua condizione sociale dell'epoca vittoriana, vuole conoscere l'amore. Nella notte si introduce nella stanza dove il padre tiene la bara di Dracula, bacia Dracula, è necrofilo in questo, perché lei crede che Dracula sia morto. Dracula invece si sveglia e la vampirizza e ne fa la sua amante. Perde la sua umanità Zora e la sua verginità al tempo stesso, e questo è l'inizio con cui se ne va in giro per il mondo. E come vampira abbiamo ancora sono le due vampire che hanno avuto maggiore successo e hanno anche una certa vaga somiglianza. Il modello di Iacula era stata Patty Pravo, il modello di Zora è Catherine Deneuve. Si distinguono soltanto perché Iacula ha i capelli biondi e lisci, mentre Zora ha i capelli più abboccolati. Dopodiché il genere vampiro è stata tentata qualche altro tentativo. Succhia, disegnata da Nicola Del Principe dal 1968.
Si è malissimo, se mi ricordo.
Sì, e ha avuto anche poca vita. Dal 78 all'85, 150 albi. Avevano preso in quel caso come modello Ornella Muti. Viva il giorno d'oggi a New York. E li fanno incontrare persino Zora con il giochetto del viaggio nel tempo. Sì. E poi ancora abbiamo Ira, un'altra vampira, una vita ancora più breve, 1980, ma ormai è un medioevo, qui ambientato nel medioevo, ma un medioevo assolutamente vicino al fantasy. Sia Iacula che Zora hanno avuto rispettivamente un film. Il film di Iacula è del 1980, diretto da Vittorio Sisti. Zora la vampira è del 2002, sì, con i Manetti Bros, Micaela Ramazzotti e Carlo Verdone. Però nel secondo caso Zorro la vampira è soltanto il titolo, perché
non c'entra nulla.
Non c'entra nulla, sì, è ambientato nella borgata romana. Mentre invece non sapevo che ci fosse questo film di Iacula del 1980, devo assolutamente trovarlo. Tutte queste testate, nel senso di pubblicazioni, hanno avuto una vita rigogliosa per ben 20 anni, sia pure inceppate da processi, sequestri, polemiche e chi più ne metta. E il sesso diventava sempre più esplicito, e secondo me diventava sempre più esplicito perché man mano che andava avanti nel tempo
cadevano le barriere.
E le idee, cadevano anche le idee.
Infatti, secondo me tra il 77 e l'82 è cambiato tutto, perché quello del 77 è il tipo Rollerball, per andare a vedere al cinema dovevi già avere 14 anni.
Sì, ma come avete potuto vedere, le trame sono molto complesse in questo caso, sia per Isabella, Iacula, Zora e anche altri che non facciamo in tempo. C'è l'elemento erotico, è esplicito, ma c'è anche le trame molto complesse, dialoghi molto complessi, sia pure fatti di corsa. Man mano che si va avanti negli anni calano le idee e allora si supplisce facendo soltanto una sequenza ininterrotta, da pagina a pagina di dati che tette frustate e senza più sempre meno, con trame sempre più abborracciate. E a questo punto infatti mi spiegarono a suo tempo che in Francia questa distinzione non esiste soltanto il genere erotico, elegante e raffinato. In Italia, man mano che calava, che andava fuori gioco, fuori mercato l'erotico popolare, anche perché sconfitto anche dall'avvento delle televisioni private e del cinema a luci rosse, prendeva più campo, o perlomeno diventava l'unico, l'erotico raffinato. E qui vengo anche incontro a quello che mi ha chiesto il nostro ascoltatore
Magnus,
che ha già fatto la sua parte. Magnus è il nome d'arte di Roberto Raviola, che insieme al suo socio Bunker, nome d'arte di
Alan Ford,
Luciano Secchi, sì, ma prima ancora Criminal, avevano inventato Criminal, che è il secondo dei cattivi italiani dopo Diabolik. E già Diabolik è assolutamente asettico, asessuato,
niente, proprio zero, lì
è monogamo
da convento tra lui e vacante, mamma mia.
Mentre invece Criminal si svolge in una città realmente esistente, a Londra, ha una doppia identità che Diabolik non ha, ha un amante fissa e poi ci sono e c'è anche scene di sesso esplicite in Criminal. Dopodiché Magnus e Bunker creano il personaggio di Satanic, che si pone sul confine tra questi due generi, il genere dei cattivi e il genere dell'eroide. Satanic, alias Manna Bannister, una scienziata bruttissima che inventa un siero che la rende bella, però non lo comanda lei, e quindi altrimenti rimarrebbe sempre così, è costretta a vivere questa doppia vita. Nel momento che
Bella,
ispirato sicuramente a quello, nel momento che Bella però è anche assolutamente amorale e ninfomane in questo caso, e vive le sue avventure anche sataniche, anche Diabolik, Criminal e Satanic ebbero il loro film. Quello di Satanic fu fu interpretata da Marta Canopta. Sì, adesso vi dirò più esattamente cosa ha fatto. Dopodiché siamo arrivati al punto che ci siamo lasciati, quando sta finendo il genere erotico popolare e sta prendendo più spazio quello elegante, Magnus e Bunker inventano il personaggio di Necron, scritto dalla giornalista milanese Mirka Martini con lo pseudonimo di Laria Volpe, autrice storica di Lady Fumetto, e disegnato da Magnus, quindi già non c'è Bunker, è uscito nel 1981. Dunque, che cosa succede qua? C'è che una professoressa che si chiama Frida, è una scienziata, che crea un mostro meccanico che si chiama Necron, con cui può abbandonarsi a ogni
dissolutezza.
Ogni dissolutezza è amplesso. Sì, anzi, dunque, è necrofila. È una scienziata. Frida Boer costruisce questo Frankenstein, il suo mostro personale, che si chiama
Cannibale.
Sì, che se lo crea per sé. Il risultato finale è una commedia che utilizza i canoni pornografico per mettere alla berlina i vizi dei personaggi che incrociano la strada della strana coppia. Strana coppia è il caso di dirlo, questa. Per esempio, in Caccia all'Indio, ambientato in Amazzonia, Frida viene ingaggiata come cacciatrice di una coppia di documentaristi specializzati in snuff bofi. Lui violenta gli indios feriti a morte da Frida e lei filma il tutto. E sembra già molto tosto soltanto raccontarlo. E qui è chiaramente si è ispirata a Cannibal Holocaust di Ruggero Deodato nel 1980,
certo,
in cui si vede che inscenavano scene di crudeltà per poi filmarle dicendo che le avevano viste.
Un altro numero si ispirava a un episodio di 007.
Certo, sì, sì. Dopodiché andiamo avanti, siamo su Magnus, dopo 75 numeri di Alan Ford l'hanno fatto insieme. Magnus
lo so, penso Magnus di averli quasi tutti, forse ne mancano un paio, quelli, almeno tutti quelli disegnati da Magnus.
Quelli li ha fatti, erano ancora in coppia, Magnus e Bunker. Nel 1974 Magnus da solo approda la Edi Fumetto di Renzo Barbieri con due progetti: I Briganti, adattamento alla Flash Gordon dei racconti picaresche cinesi Storie in riva all'acqua, Lo Sconosciuto, uno dei più bei noir italiani a cui ha anche collaborato il cantautore Francesco Guccini, dove Magnus disegna con nonchalance il primo organo sessuale maschile del fumetto italiano, nell'episodio Largo delle Tre Api, e mi sembra che l'ha anche scritto oltre che disegnare. Poi, sempre per Barbieri, cioè la di fumetto, disegna anche alcune storie porno: Mezzanotte di Morte,
111 pillole.
La parola porno prendetela in senso molto largo. Sì. Dunque, Mezzanotte alla Morte, 10 Cavalieri e un Mago, Quella Sera al Collegio Femminile, poi una storia avventurosa storico, La Compagnia della Forca.
Ah sì, bello, sì. Bello.
L'Orrorifico Vendetta Macumba, questo scritto da Ennio Missaglia, Il Teschio Vivente, versione erotica della crudele storia del re barbaro Alboino. Tutti questi progetti si riveleranno dei flop, come era, però io dico io dei
belli, no?
capolavori. Sì. Spero che vengano soprattutto la Compagnia della Forca, che io ho sia come testi
molto
che come
bello,
disegni,
molto bello,
e spero che vengano rivalutati al più presto possibile, anche se non sono commerciali. Poi gli anni successivi invece tappe fondamentali per sempre L'Uomo che uccise Che Guevara è un episodio Lo Sconosciuto disegnato da sempre da Magnus Bunker. Poi l'adattamento del romanzo erotico cinese Chinpin, che lui intitola Le 110 pillole, il fantascientifico 1000 di 3000, la storia breve Socrates Countdown per Frigidaire, i racconti Le Femmine Incantate, pubblicate in Dolce Vita, l'incompiuto e apocalittico Il Conte Notte, nonché le 220 pagine, siamo arrivati all'ultimo capolavoro di Magnus, che è praticamente il suo addio al suo pubblico, La Valle del Terrore, che è il gigante di Tex. Il Texone gigante.
Ce l'ho.
Sì, La Valle del Terrore, scritto da Claudio Nizzi, a cui ha dedicato ben 7 anni ed è il suo ultimo sforzo da artista.
Vai. Varrebbe la pena anche di citare Manara a sto punto, direi che tra quelli che sono partiti dal fumetto popolare, che sono approdati poi alle somme vette del fumetto d'autore italiano, sì, almeno, no?
Certo. Dunque, se il capostipite del fumetto erotico italiano è Guido Crepax con Valentina, subito dopo di lui viene Mino Manara, che ha disegnato infatti Yolanda di Almaviva, che faceva parte della categoria delle eroine da edicola. Questo giovane promettente, giovanissimo Mino Manara. Dopodiché è andato avanti, ha disegnato Giuseppe Bergman, che era un omaggio a Hugo Pratt. Nell'82 ha creato la sua prima storia erotica vera e propria, un gioco.
Il gioco, sì.
Il gioco, sì. Provate, che fu pubblicata in bianco e nero sul numero 6 di Glamour, poi apparsa a colori su Playman a partire dal gennaio 83. Poi, sì, cosa racconta? In Vagherio senza speranza di Claudia, una signora bellissima, il dottor Fez decide di vendicarsi dell'ennesimo rifiuto trasformandosi in persecutore. Come? Con la macchinetta del professor Kranz, che trasforma Claudia in un'insaziabile divoratrice di uomini, una ninfomane scatenata in prede insopprimibili, rapsu erotici. Si tratta in fondo di appunto un gioco. È stata pubblicata in Francia sulle Show de Savannes con il titolo Le Déclic e poi ristampata anche in volume in Italia nell'84, ribattezzata Il Gioco, e ha riscosso un grande successo, divenendo un vero fenomeno editoriale in tutta Europa. Sì. Sì. Jean-Louis Richard ne ha tratto un film interpretato dall'attrice Florence Gerend. Poi Il profumo dell'invisibile, siamo arrivati all'85, è stato pubblicato.
Ah, bello pure quello, sì, sì, sì.
Sul supplemento Estate del settimanale Panorama, e poi ripreso integralmente su varie riviste. Poi ha inventato anche un personaggio, Miele, una ragazza, un'adolescente maliziosa, provocante.
Ah, si sì, ha fatto diversi album.
E questa Miele è alle prese con un uomo nudo e invisibile, e diventa in seguito protagonista di una serie di racconti brevi, ugualmente erotici, intitolati Candid Camera, iniziata sul supplemento più, pubblicata, allegato al settimanale Espresso dell'87. E ho citato Valentina e Guido Crepax. Guido Crepax, che faceva l'architetto, e lui racconta che quando faceva l'architetto guadagnava di più ma si divertiva di meno. Sì,
ci mancherebbe anche.
Decise nel 65 di creare un darsi ai fumetti, e ha creato il personaggio.
E lui è veramente un genio, un tratto genio. Assolutamente, sì, sì, rivoluzionario.
E fece anche tra le tante cose che fece, anche la versione a fumetti del romanzo Dracula. Inventò il personaggio Neutron, che era un italiano, viveva il giorno d'oggi, dotato di poteri paranormali, e c'era come personaggio secondario Valentina Rosselli, fotografa. Però al pubblico e probabilmente anche a lui stesso piacque di più Valentina, che in breve tempo divenne la protagonista. Si chiama Valentina Rosselli, apparve nel 1965 su Linus e dopodiché non si è più fermata. Valentina Rosselli vive a Milano, fa la fotografa, ha la caratteristica che di solito non hanno i personaggi dei fumetti, invecchia in tempo reale man mano che passano gli anni.
Ah, già.
Sì. Vive avventure erotiche molto esplicite, ma soprattutto in forma onirica, e subisce torture nelle varie epoche torturatori che spesso sono vestiti come ufficiali nazisti, ma sempre in sogno, mentre fa la fotografa a Milano. E è anche un fidanzato, Philip Rembrandt, detto Neutron, che fa di mestiere il critico d'arte, e che è il personaggio che all'inizio è la protagonista e poi è passato in secondo piano. Ebbe un film nel 1973 che si intitola Baba Yaga, di Corrado Farina, tratto dall'omonimo episodio di Valentina, e anche Valentina. E Baba Yaga è il nome di una strega, però nella mitologia russa Baba Yaga è un nome di una categoria di streghe.
Sì, sì, la strega per eccellenza.
Sì, ed è interpretata da Isabelle de Funès. Valentina ha il volto dell'attrice Louis Brooks, con il caschetto nero inconfondibile, perché Guido Crepax era, penso sia ancora, un ammiratore
collo lungo,
adesso
sì.
Però non si dice più questo, si dice caschetto alla Valentina, è vabbè, diventato quello di Valentina. Nel 1989 ne fecero anche una serie a fumetti e una serie televisiva, e fu interpretata dall'attrice che all'epoca aveva 21 anni, Demetra Hampton, di 13 episodi, in cui compare un giovanissimo quasi irriconoscibile Kim Rossi Stewart.
Like the wing on an angel, an angel is love,
love. Nel 1969 appare un personaggio che si chiama Vampirella e io mi è sempre stato molto simpatico, per cui vorrei dirvi due parole anche su Vampirella e inserirla in questa puntata. Fu creata da, dunque, molti di voi ricordano, anche tu Mario, che all'epoca i fumetti in America, i fumetti horror apparivano in America nelle riviste Creepy e nella rivista Eerie, e avevano la caratteristica, era un'usanza, un uso, di avere un presentatore, Onk Creepy, il guardiano della cripta, la
certo,
suora,
certo, scherziamo,
che è quello che in Italia è diventato Zio Tibia. Allora, e Vampirella è nata così, come era solo la presentatrice. Vampirella presentava un certo episodio horror, ma è piaciuto talmente ai lettori e penso anche al suo creatore Forrest Ackerman, che ha deciso di darle una sua serie, la casa editrice La Guerra in Publishing. Il disegno, il creatore grafico di Vampirella era Frank Franzetta, e divenne il personaggio, un personaggio che ebbe detta vita a una lunga storia che mi sa che non è ancora finita al giorno d'oggi. E in Vampirella, in questo caso, non ci sono scene di sesso, ma erotica soltanto lei, per come lei appare. Infatti Vampirella appare come una giovanissima molto formosa, con un costume molto succinto e molto sgambato, rosso, con un paio di stivali a tacchi alti rossi e un mantellino rosso e una chioma nera e degli occhi bistrati. Quindi già erotico solo lei, solo a vederla. È una storia molto complessa. Lei viene da un pianeta che si chiama Draculon, non è terrestre. Su questo pianeta gli abitanti di questo pianeta si nutrono di un liquido particolare che scorre nei fiumi e che permette loro di vivere. Disgraziatamente arriva sulla Terra. Sulla Terra quel liquido non c'è, il pianeta si chiama Draculon. Dovrebbe morire, se non che scopre che il sangue umano assomiglia molto a questo liquido ed è l'unico modo che lei che le permette quindi di continuare a vivere, con grande suo dispiacere, con grande senso di colpa. E ha una storia, quindi questo è il punto base della sua storia, però lei riesce a tenere sotto controllo, non è pericolosa, riesce a tenere sotto controllo il suo istinto ad aggredire le persone per succhiare il sangue. Ha un fidanzato che si chiama Van Helsing. Adam Van Helsing è figlio di Conrad Van Helsing, che invece è un cacciatore di vampiri, che è cieco e telepate. Conrad Van Helsing discende da Abraham Van Helsing, che è il cacciatore di vampiri che uccise Dracula nell'omonimo romanzo. Conrad Van Helsing però non crede che Vampirella riuscirà per sempre a tenere sotto controllo il suo istinto omicida, aggressivo, e vorrebbe che il suo figlio Adam l'abbandonasse, la lasciasse, cosa che Adam naturalmente non vuole fare. E da questo tutte le storie sono incentrate sul fatto che Conrad Van Helsing spia Vampirella cercando di scoprire l'indizio che dimostra che è pericolosa, in modo che Adam la lasci. Poi, tra le varie cose che compaiono nelle sue storie, Vampirella scopre un antichissimo libro che si chiama Cronache di Cremisi, da cui scopre che esiste il dio folle Chaos e i suoi sette demoni serventi Demogorgon, Pursan, Zabulon, Asmodeo, Moloch, Valfont e Numerus, e che vuole conquistare il dominio del mondo, e quindi Vampirella combatte contro il dio folle Chaos, il che dà vita a delle storie molto complesse che io rileggo quando posso volentieri, e anche ben disegnate. Molti disegnatori si sono alternati nel disegnarla. Incontra anche Dracula, tra l'altro, sono ambientate al giorno d'oggi, per essere più esatti, degli anni 70. Incontra anche Dracula, perché nel castello della Transilvania Dracula vive nel suo castello e per diversi episodi è il suo acerrimo nemico, perché Dracula è il male per eccellenza. Poi dopodiché Dracula, che anche lui arriva dal pianeta Draculon,
arriva da fuori,
riesce a far ricordare a Dracula il suo passato. Dracula si sente oppresso, distrutto dalla comprensione, devastato di tutto il male che ha fatto, a cui vuole rimediare, e da quel momento in avanti
un pentito, là.
Sì, Vampirella e Dracula sono alleati nella lotta contro il dio folle Chaos e i suoi sette demoni, sempre con il seguito di Conrad Van Helsing e suo figlio Adam. Poi siamo arrivati fino ai giorni nostri, in cui Vampirella è stata più volte abbandonata e ripresa come personaggio, e ci sono avvicendati anche Archie Goodwin per i testi e José González per il disegno, per arrivare fino a, siamo vicinissimi ai giorni nostri, Alan Moore e Grant Morrison, che hanno anche alterato, si sono presi la briga di alterare la biografia di Vampirella e le sue origini. Secondo me non ce n'era molto bisogno.
Siamo in chiusura di questa puntata, più lunga del solito, ma penso assolutamente convincente e interessante. Cosa ci siamo dimenticati? Cosa possiamo ancora citare prima di chiudere?
Beh, dunque, anche Vampirella ha avuto il suo film, interpretata da Talisa Soto, però che non si... Beh, io lo vorrei vedere se non altro per curiosità. Magda Canopte invece era l'attrice che ha interpretato Satanic.
Ah,
dimenticate, insomma, che dire, cosa ci siamo dimenticati? Il fumetto francese sarebbe Marie Gabrielle, Blanche Epiphany,
Pichard,
Volinsky, esattamente, dovremmo dedicare una puntata apposta
Roger Crabb,
sì. Volinsky era il sceneggiatore,
Pichard, morto purtroppo nell'attacco dei Muslim.
Poi per gli italiani Paolo Eleuteri Serpieri,
Druna,
ha inventato il personaggio Druna in due episodi, Morbius Gravis e Creatura. Il genere è fantascientifico, però con un, anche lì la trama era secondaria, era questa Druna che viene
super sexy
con un tratto molto realistico e muscolare e pittorico con cui veniva, quindi uno leggeva questo fumetto anche soltanto per ammirare
un pittore.
Druna. Vittorio Giardino, anche Vittorio Giardino è noto per altro genere, è quello che ha inventato, è un autore italiano completo vivente, anche se vive all'estero, nel senso che scrive, disegna, colora e credo che scriva anche le parole dentro le nuvolette.
Ah,
dai più rinomati, ha inventato il personaggio di Max Friedman, spionaggio ambientato nell'immediato anteguerra, prima della seconda guerra mondiale e subito dopo. Poi ha inventato una bellissima grafino novel ambientata durante la guerra di Spagna, che si chiama No Pasaran, e tante altre cose che adesso vedremo un giorno. E si è avventurato anche lui nel campo erotico con il fumetto, la graphic novel Little Ego. Nelle origini del fumetto esisteva un personaggio che si chiamava Little Nemo, che era un bambino che quando si addormentava faceva dei sogni che dava modo al...
Questo è stato il primo fumetto, quello.
Uno dei primi, dopo
Yellow Kid, forse
uno dei primi, dava modo al pittore di sfogarsi con dei bellissimi visioni molto fantasiose e panoramiche. Ebbene, Little Ego, rifacendosi a quel fumetto, Vittorio Giardino ha inventato Little Ego invece è una brunetta che vive al giorno d'oggi e anche lei sogna fumetti, sogni erotici, e che dà modo a Vittorio Giardino di disegnare i sogni erotici di Little Ego. Il suo antenato, che era Little Nemo, il sogno finiva ogni volta che al mattino cadeva dal letto e di conseguenza si svegliava, e mentre invece, eccolo qua, Little Ego invece, ed era Slumber del paese dei sogni. Little Ego invece si svolge 100 anni dopo, quindi è un omaggio a 100 anni di fumetto, per rifacendosi, ha scelto l'Eros, questo Vittorio Giardino, per rendere il suo omaggio a 100 anni di fumetto, ed è apparso su Glamour, nella rivista, la rivista Glamour nel 1983.
Ne sarebbe stato ancora per un'ora, eh?
Sì, devo chiedere scusa a Vartan, a Yolanka, a Balzeba, Lucifera. Sì, è più vecchi più le mette.
16:59 minuti, si chiude qua la puntata di oggi della Perla di Labua. Ringrazio, saluto Riccardo Borgogno.
Grazie a te Mario per avermi assistito, spero di avervi detto qualcosa di interessante anche in questa puntata.
Fateci sapere. Ciao a tutti!